18.05, Radio Blackout 105.250, eccoci di nuovo qua ai microfoni, vi ho lasciato un po' riposare le orecchie dalle voci in compagnia degli Onda Keiki che hanno animato anche il Radio Blackout Fest e con questo fantastico album che consiglio assolutamente. E invece partiamo con l'ultima diretta di giornata, diciamo con un filo narrativo che almeno da chi sta ai microfoni sente che tenga, perché andiamo a parlare, prima parlavamo di uno stadio privatizzato che consente di diciamo far portare alla ribalta e far essere e avvenire un evento che non vorremmo che avvenisse, ossia la partita fra Italia e Israele. Quindi stavamo parlando dello stadio di Udine, e invece adesso andiamo a parlare di un altro stadio di cui in realtà i contorni, diciamo della sua vicenda, i contorni sono foschi, ma invece delle coordinate ce le abbiamo bene in mente. Stiamo parlando di quello che è il futuro e anche il presente dello stadio di San Siro a Milano, una storia che diciamo non nuova nel capoluogo lombardo. Ci parla di fondi finanziari, speculazione anche legata allo sport, qua antenne dritte sempre anche sulle prossime Olimpiadi, e quindi della capacità dello sport washing in realtà di portare soldi diciamo alla speculazione immobiliare in quel territorio, ma non solo. E cerchiamo di fare questo piccolo approfondimento e ultimo approfondimento di oggi con Luca di Off Topic. Luca, ci senti?
Ciao a tutti e a tutti, ciao.
Grazie mille di essere con noi, veramente, e della tua disponibilità come sempre a chiacchierare. Abbiamo già parlato.
E grazie a voi come sempre dell'attenzione.
Allora, entriamo in questa discussione, una discussione dai contorni veramente frastagliati. Cioè, stiamo parlando di quello che è il processo stadio che ha mille rivoli nel contorno milanese, così due coordinate per chi ci ascolta, a partire sostanzialmente dal 2017 con all'interno di vari cambi proprietari i fondi finanziari che arrivano a Milano e si comprano le due principali squadre, parte l'affare nuovo stadio, perché uno degli interessi di questi fondi che si vanno a piazzare, a comprare le proprietà delle squadre nel nostro contesto, nel contesto italiano, è quello anche di diciamo mettere in atto delle speculazioni edilizie e in generale di costruire degli stadi di proprietà che dovrebbero diciamo così nella narrativa aumentare i proventi e creare quel diciamo quello sport vetrina capace di generare introiti per un calcio insostenibile. In tutto questo ci sono, negli anni si sono seguite una serie di giravolte infinite per una serie di elementi, per cui ad un certo punto si doveva rifare lo stadio, si doveva migliorare lo stadio. Ormai mi sono perso nella quantità di progetti usciti e riusciti su ristrutturazioni, poi invece abbattimenti, poi costruzioni a fianco, poi cambi di sede, quindi San Donato, Rozzano individuati con terreni comprati non si sa bene per quanto e non si sa bene da chi, cioè nel senso veramente un contorno che arriva diciamo con le ultime dichiarazioni di qualche mese fa di Sala, che a domanda diretta su ma alla fine chi lo sta comprando questo e chi comprerà e chi è in trattativa con il comune di Milano per la vendita dei terreni di San Siro e dei terreni adiacenti, lo stesso sindaco di Milano ha sostanzialmente risposto che non ha idea di chi lo stia comprando. Quindi all'interno di tutto questo puzzle, chiamarlo puzzle vuol dire che qualcosa si incastra, forse invece di diciamo pezzetti un po' buttati lì dalle cronache, invece cerchiamo di capirne qualcosa in più con compagni che stanno invece mettendo la luce, hanno bene in mente, no, su che cosa si muove, quali sono i fili che tirano queste operazioni.
Ma guarda, l'hai ben sintetizzato tu in questa cronostoria degli ultimi 7 anni, nel senso che dentro la vicenda stadio c'è un po' di tutto. C'è appunto il rapporto subalterno e tossico tra amministrazione pubblica e sviluppatori immobiliari, ci sono le dinamiche di finanziarizzazione delle città, che sia poi finanziarizzazione dell'abitare o dei beni comuni, ma sempre di porta, c'è lo sport business, ci sono le menzogne, possiamo dirlo tranquillamente, ci sono i paradisi fiscali, insomma c'è di tutto e di più. Con una piccola sottolineatura rispetto a un punto non da poco che tu dicevi, che è appunto ma di chi stiamo parlando, perché sia Milan e Inter sono proprietà di due fondi finanziari, Redbird e Oaktree, ma che a loro volta, come dire, sono debitori, o comunque sono a loro volta dentro meccanismi debitori e strumenti finanziari che servono, nel caso di Redbird, a restituire i soldi con cui lui ha comprato il Milan dal vecchio fondo proprietario, che è il fondo Iliot della famiglia Singer, e quindi l'attuale fondo proprietario del Milan è debitore al vecchio proprietario di soldi che il vecchio proprietario gli ha prestato per comprare il Milan, quindi un gioco di scatole cinesi. Non dissimile la vicenda dell'Inter, perché anche qui abbiamo un fondo che rileva dalla finanziaria Suning cinese il debito che la famiglia Zhang aveva creato all'Inter e continua a rifinanziarlo. L'unica differenza è che Inter e Milan è che le vicende sportive hanno portato un po' di introiti all'Inter, e quindi sembra che la situazione debitoria sia meno grave. In realtà è il contrario, ma al di là di queste sottigliezze, la cosa strana è che appunto noi abbiamo un potere politico, l'amministrazione comunale proprietaria dello stadio di San Siro, che sostanzialmente sta alienando un pezzo di città che non è solo lo stadio, ma sono anche i territori circostanti, il piazzale e le aree verdi dove appunto vorrebbero costruire il nuovo stadio, a un prezzo irrisorio, un prezzo stabilito da dei soggetti che, così come hanno fatto il prezzo per il comune, sono poi anche consulenti di quelle stesse società sviluppatrici immobiliari che stanno in qualche modo devastando Milano, e quindi anche qui controllore e controllato, che più o meno sono sempre le stesse persone, quindi a un prezzo irrisorio, in barba a una cosa banale che si chiama vincolo e che sarebbe già scattato.
Sì, vincolo paesaggistico, sì, di beni culturali,
no? Perché il secondo anello di San Siro, che verrebbe demolito come tre quarti, anzi diciamo pure il 90% dell'attuale stadio, in realtà nel 2025 è stato costruito, nel 1955 è stato costruito, e quindi quest'anno nel 2025 entra nel 70° anno, compie il 70° anno di vita, e quindi scatterebbe automaticamente un vincolo che peraltro la sovrintendenza ha già riconosciuto, e la stessa sovrintendenza ha detto anche che quel vincolo, o meglio, è stato un po' nebulosa su questo, prescinde dalla proprietà, o meglio, inizialmente aveva detto che vendendo lo stadio il vincolo decadeva, in realtà non sembra che sia così automatica la decadenza nel vincolo nel passaggio da proprietà pubblica a proprietà privata. Per cui oggi noi siamo in una situazione in cui il Comune di Milano sta aspettando, e noi speriamo che continui ad aspettare ovviamente, e che sia un'attesa vana la sua, il Comune sta aspettando che appunto Inter e Milan formalizzino la proposta d'acquisto, ma Inter e Milan in questo momento hanno ben altri problemi sia societari che sportivi, da risolvere, con un vincolo che incombe, con una città che è ostile o quantomeno indifferente alla cosa, ma con un martellamento continuo, ovviamente, non solo delle due società, o meglio dei loro come dire, rappresentanti di facciate italiani, ma anche dei media sportivi e non solo, dei quotidiani mainstream, che ovviamente fanno da gran cassa alla logica che bisogna avere lo stadio di proprietà per poter vincere. Infatti lo stadio di Napoli è, come tutti sanno, di proprietà del Napoli, no, è comunale, che per vincere in Europa bisogna avere lo stadio di proprietà, infatti lo stadio del Paris Saint Germain è pubblico. Insomma, tutte queste panzane per giustificare una grande operazione di speculazione da 1 miliardo e rotti di euro, che avrà come unico risultato vero sullo stadio di espellere gran parte delle fasce popolari dal poter assistere alle partite e accentuare quella trasformazione già in atto oggi a San Siro, ma credo che non sia differente al delle Alpi di Torino, allo Juventus Stadium di Torino, ossia di trasformare sempre di più gli stadi non in luoghi dove gli sportivi vanno a seguire la loro strada, la loro squadra, ma negli ennesimi luoghi vetrina da vendere nei pacchetti turistici ai ricchi visitatori delle metropoli occidentali, di cui del calcio in quanto sport non ne frega niente, ma sono lì per l'evento e poco si preoccupano se quell'evento gli è costato 100, 150, 200 euro, perché tanto già la città di Milano, se sei un turista povero, non ti accoglie, e quindi figuriamoci se il turista ricco ha problemi a spendere i biglietti per andare a vedere lo show calcistico, non più la partita di calcio.
Ecco, proprio su questo, e diciamo che la questione anche di naturalmente di quello stadio si abbatte anche in un quartiere che effettivamente nelle sue nelle vicinanze di San Siro è anche un quartiere, riparto da capo. San Siro è un quartiere variegato che vede già delle aree storicamente che vedono altissimi redditi e ceti molto abbienti presenti nel quartiere, ma comunque lavora in una logica in cui rispetto a quella zona di città che così anche per dire anche le zone limitrofe e i tipi di sviluppi urbani che ci sono intorno, stiamo parlando di una zona che ha attaccata e vicina e prossima a City Life, dove giusto ieri crollavano pezzi dei meravigliosi grattacieli di Generali, frutto di precedenti speculazioni all'interno della città, ma che comunque questo, come dicevi tu, quello che si muove intorno allo stadio probabilmente non è, oltre ad essere frutto di interessi di un pezzo di coalizione che ha diretti interessi sulla valorizzazione di quel punto, no? E quindi dell'acquisizione a basso prezzo e di rivalutazione finanziaria e immobiliare dell'area dello stadio, ma di una cartina rispetto a quel quadrante, il quadrante ovest milanese, per chi non ce l'avesse bene in mente, muove e sta muovendo tutta una serie di interventi urbanistici, di riqualificazione e al contempo, come sappiamo perfettamente, di espulsione, che tra l'altro, lo dico anche questo per andare a recuperarlo e magari ci dai anche due dritte per dove recuperarlo più facilmente, tutta un'operazione che voi state monitorando con le vostre solite mappature, solite e veramente apprezzatissime da tutte e tutti, mappature sui movimenti all'interno della città dal punto di vista immobiliare.
Sì, esatto, quello che tu dicevi, perché la periferia ovest di Milano, quindi quella che comprende anche la zona degli impianti sportivi di San Siro, è una delle zone che da anni è più, come dire, sotto la lente di ingrandimento degli sviluppatori immobiliari, perché è una zona che, grazie anche alla presenza degli impianti sportivi, soprattutto tutte le strutture che erano, ma che sono in dismissione anche loro, legate alle attività ippiche, quindi piste di allenamento, scuderie, nonché ippodromi di gara, costituiva ovviamente uno spazio vasto dentro la città, libero, non costruito, verde e quindi molto appetibile. In più ci sono vaste aree anche, in particolare la piazza d'armi del demanio militare, ma soprattutto c'è uno dei più grandi quartieri popolari Aler residui della città, che è il quartiere appunto Aler di San Siro, che dista in linea d'aria forse un chilometro dallo stadio, ancora meno dalle speculazioni in corso sull'ex impianto del trotto e relative piste e scuderie d'allenamento, ed è un quartiere su cui, come in altri quartieri popolari, non solo di Milano, da anni c'è in atto questa dinamica che è un misto di abbandono, di vendite, di sgomberi e sfratti, di profilazione razziale, di criminalizzazione e di ricerca di un nemico pubblico, che poi possono essere ragazzi di seconda, terza, quarta generazione, occupanti piuttosto che gli stranieri, ma in ogni caso di criminalizzazione di un quartiere, ma perché le mire sono ben altre, perché come tu ricordavi giustamente, questo quartiere popolare sta a sua volta a un chilometro più o meno da una zona di altissimo pregio immobiliare, che è quella di City Life, e quindi, come sta accadendo anche altrove, ripeto, non solo a Milano, nei progetti degli sviluppatori immobiliari la trasformazione del piazzale dello stadio di San Siro è l'ideale viatico perché poi si possa anche mettere mano a quello che è la distruzione, la trasformazione e la ricostruzione sotto altre vesti del quartiere popolare di San Siro, con tutte le conseguenze che questo può avere sugli attuali abitanti.
Allora, io intanto ti ringrazio per questa descrizione, non so se c'era qualcos'altro che volevi...
No, ecco, c'era una cosa che tu giustamente sottolineavi, proprio ieri in vista della manifestazione per la città pubblica e il diritto all'abitare, che ci sarà domani sera a Milano, 18:30 in Piazzale Lodi, da oggi sono disponibili anche in versione digitale sul nostro sito topiclub.org quei pieghevoli, quei lavori di mappatura che tu citavi, e uno è proprio dedicato alla grande San Siro, quindi chi vuole può andare sul sito, è il primo articolo in alto, quindi li trova facilmente e può approfondire questi ragionamenti supportato da mappe, da testi di spiega, insomma, da tutte quelle informazioni che anche i non milanesi possono trovare utili per capire cosa sta succedendo.
Perfetto, allora io ti ringrazio per questi strumenti che sono non solo da consultare, ma sarebbero da replicare anche a, diciamo, nei vari territori, per andare a leggere che cosa si muove nelle nostre città, e torneremo certamente a sentirci per vari altri modi in cui lo sport si infila diciamo nelle pieghe della valorizzazione urbana, e non solo, come le Olimpiadi 2000 che stanno arrivando e ormai stanno travolgendo abbastanza la città. E quindi non so se su questo anche come Comitato Insostenibili Olimpiadi ci sono appuntamenti a breve, ma te lo chiedo veramente senza sapere se...
A brevissimo no, sicuramente ci risentiamo per una stagione autunno-inverno 25-26 che sarà olimpica.
Perfetto, allora ricordando ancora la manifestazione invece di questa settimana, e di andare a consultare queste interessanti mappe, io ti ringrazio molto e a sentirci presto.
Grazie a tutti e a presto, ciao ciao.